Siamo in Romani 2, saremo dal 12 fino alla fine del capitolo, fino al 29, e vogliamo leggerlo insieme. Se ce l'avete davanti potete seguire mentre leggo, se no potete ascoltare soltanto. Infatti tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge. E tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati in base a quella legge. Perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che l'osservano saranno giustificati. Infatti quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza, e i loro pensieri si accusano e anche si scusano a vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. Ora se tu ti chiami giudeo, ti riposi sulla legge, ti vanti in Dio e conosci la sua volontà e sai distinguere ciò che è meglio, essendo istruito dalla legge, e ti persuadi di essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli insensati, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza della verità? Come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi non rubare, rubi? Tu che dici non commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che detesti gli idoli, non spogli i templi? Tu che ti vanti della legge, disonori Dio, trasgredendo la legge? Infatti, come è scritto, il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra tu tra gli stranieri. La circoncisione è utile se tu osservi la legge, ma se tu sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. Se l'incirconciso osserva le prescrizioni della legge, la sua incirconcisione non sarà considerata come circoncisione, così colui che è per natura incirconciso, se adempie la legge, giudicherà te che con la lettera e la circoncisione sei un trasgressore della legge. Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno, e la circoncisione non è quella esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Questa è la parola di Dio. Signore, aiutaci questa mattina, vogliamo essere aperti a quello che Tu hai da dirci. È un brano che sicuramente ci sfiderà. Io Ti chiedo che noi avremo cuori malleabili, cuori che sono sensibili ad ascoltare ed accogliere queste parole come tale come sono, parole Tue, parole della Tua bocca, nel nome Tuo Gesù. Amen. Nell'anno 2010 sono andato a Gerusalemme, è stata un'esperienza davvero forte. Io sono un po' un impazzito della storia e mi è piaciuto tanto sperimentare i posti, non solo dove Gesù ha camminato, ma anche vedere dove sono state le crociate, i templari e cose di questo genere. Da un altro lato però era deludente, molto deludente, perché nonostante questa fosse la città dove Gesù era stato crocifisso e aveva fatto una gran parte del suo ministero, pochi, anzi nessuno sembrava in quella città di veramente conoscerlo. Sembrava che sapevano chi era storicamente, ma non lo conoscevano personalmente. Mi ricordo una serata in specifico. Eravamo fuori la chiesa del Santo Sepolcro, erano le 6 del pomeriggio, e ho avuto un momento Matrix, avete visto il film di Matrix? Comunque è come se tutto fosse rallentato, come nella moviola, tutto si muoveva come con la moviola, lentamente. Erano verso le 6 del pomeriggio, mi sentivo in quel momento come se fosse inzuppato dalla religione fatta degli uomini. Ero fuori, come dicevo, dalla chiesa del Santo Sepolcro, si sentiva l'odore dell'incenso dei cristiani di tutte le convinzioni, ortodossi, greci, cattolici. Facevano ogni sorta di rito e ululavano come gabbiani. Gli ortodossi avvicinavano le loro icone, avevano queste icone che erano per loro molto importanti, e li appoggiavano su questa pietra pensando di attirare da essa un potere spirituale. C'erano altri che facevano preghiere diversi, riti diversi, e in quel momento ho sentito da un autoparlante la chiamata alla preghiera del Musharraim, dei musulmani, la sua chiamata alla preghiera. E in quello stesso momento è passato un gruppo di giudei ortodossi che cantavano con il loro canto liturgico la Torah. E vedevo in questo momento tutte le espressioni della religione umana. E mi è venuto in mente questo pensiero. Ecco la rappresentazione completa della religione fatta dagli uomini. È stata incisa a quel momento nella mia memoria. E l'esempio più chiaro che ho avuto di persone che cercano di vivere la religione, ma che in fondo non hanno il cuore consacrato a Dio. Mi è venuto in mente il versetto che abbiamo qua sullo schermo, che si trova in Isaia 1, potete vederlo su, mi sa, che il Signore dice: che mi importa dei vostri numerosi sacrifici, dice il Signore, io sono sazio degli olocausti, dei montoni e del grasso di bestie ingrassate, il sangue dei tori e degli anelli dei capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? Smettete di portare offerte inutili, l'incenso io lo detesto, e quanto ai noviluni, ai sabati, al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. L'anima mia odia i vostri noviluni e le vostre feste stabilite, mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi, anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto, le vostre mani sono piene di sangue. In questo versetto vediamo che la religione fatta per modo di fare, fatta in un modo esterno, Dio non lo gradisce. Una religione fatta da inutili riti, inutili vestimenti, inutili edifici, se non c'è il cuore, Dio non lo gradisce. Questo sarà l'argomento principale che vogliamo vedere in questa mattina. Abbiamo visto nelle ultime settimane che l'uomo non è a posto con Dio. L'uomo naturale non è a posto con Dio, che tutti quanti sono inescusabili davanti a Lui. Il cosiddetto ateo è inescusabile perché in realtà non è ateo, conosce la verità, lo percepisce, ma lui attivamente soffoca la verità nell'ingiustizia. Abbiamo visto che la brava persona, cosiddetta, è inescusabile perché in realtà non è così brava alla fine dei conti, giusto? Oggi vedremo che tanto l'uomo che non ha ricevuto la rivelazione di Dio nella Bibbia, tanto lui come l'uomo che ha la Bibbia e che può anche avere una certa religiosità, che anche loro, se non c'è il cuore, sono sotto il giudizio di Dio. E questo soprattutto è il punto principale che vogliamo vedere oggi, che la religione fatta da uomini non può far niente per mettere nessuno a posto con Dio. Non può farlo. La religione fatta da uomini non può mettere a posto nessuno con il Dio vivente. Velocemente vogliamo vedere prima di tutto i versetti 12 al 16, perché prima Paolo ci dà la prospettiva di Dio sulle persone che non hanno la legge. Guardate versetto 12. Qua vediamo che la persona senza la Bibbia non è neanche quella persona a posto con Dio. Guardate, sono parole forti, ma la Bibbia lo dice, dice infatti tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge. La legge qua è intesa come la rivelazione di Dio nella Torah, nella rivelazione che Dio aveva dato di chi Lui è, cosa si aspetta, i 10 comandamenti e cose di questo genere. Però la realtà è che le persone che hanno la legge e non hanno la legge, tutti e due, saranno giudicati secondo lo stesso standard, perché vediamo il versetto 11 che Dio non fa favoritismi, non c'è parzialità in Dio, c'è uno standard alla quale tutti sono chiamati ad aderire, c'è il filo a piombo che sono le buone opere, la perfezione, e se una persona non arriva a quel traguardo, come dice qua, periranno pure senza la legge. Ateo, brava persona, tra virgolette, pagano dalla tribù più nascosta, tutti quanti hanno peccato, questo è il punto principale. Il peccato è il problema, il peccato è quello che fa che ogni uomo, ogni donna che esiste sia e abbia bisogno di Gesù Cristo nella loro vita. Prima di tutto vediamo il versetto 12, persone con e senza la Bibbia periranno ugualmente. Come detto, la legge si riferisce qua alla parola rivelata di Dio. Nell'Antico Testamento, il Nuovo Testamento non era stato ancora scritto. E qua vediamo che ci sono due categorie di persone e tutte e due le categorie periranno. Perché? Perché hanno peccato. Hanno peccato. È importante menzionare, quando riflettiamo a questo, che Dio giudica in base alla luce che una persona riceve. Versetto 9 di questo capitolo dice: tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, quello è lo standard, la persona che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco. Perché prima sul giudeo? Perché il giudeo aveva la rivelazione di Dio, aveva quello che Dio aspettava da lui. Invece non è riuscito a seguire quello che era la prospettiva e la volontà di Dio. Però anche il greco, perché tutti sanno, tutti dovrebbero sapere cosa è il peccato. Il peccato è scritto, come vediamo in versetto 15, è scritto nei loro cuori. Anche la tribù più nascosta, la tribù più allontanata dalla civilizzazione, ha un concetto radicato della moralità. E questo dimostra che anche loro hanno una concezione del peccato. Ora è importante dire che le persone che hanno più rivelazione saranno più responsabili per come hanno vissuto la loro vita. Gesù lo dice in modo chiaro in Luca 12, 47, 48, dice: quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte percosse. In altre parole, la persona che ha conosciuto la volontà, sapeva quello che il padrone si aspettava e non lo fa, riceverà molte percosse. Poi dice dell'altra persona: ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto lo stesso cose degne di castigo, versetto 48, ne riceverà poche, ne riceverà lo stesso la punizione dei suoi peccati. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. E questo ci porta a pensare ovviamente a questo. Se i giudei che avevano soltanto l'Antico Testamento e vivevano prima dei giorni di Cristo erano più responsabili, quanto sono responsabili le persone oggi che hanno la parola di Dio intera e con tutto non la seguono e non l'ascoltano? Noi che viviamo dopo la croce e vediamo nel retrovisore la croce, sappiamo che Gesù è venuto, se noi facciamo finta di nulla, quanto più grande sarà il castigo che meriteremo noi se non ascoltiamo quello che dice. Tutti quanti periranno, quelli con la legge e quelli senza la legge. Versetto 13 ci dice qual è lo standard: perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti, accettati, approvati davanti a Dio, ma quelli che lo osservano saranno giustificati. Lo standard di Dio è sempre lo stesso: osservare la legge, fare il bene sempre, in ogni momento. E per essere a posto con Dio devi osservare la legge. Ora qualcuno dirà: ma chi, non dici sempre che la salvezza non è per le opere ma è per fede? Sì, è giusto. Ma il problema non è con la legge, il problema è che noi non siamo capaci di compierlo, giusto? Se qualcuno potesse seguire la legge perfettamente sarebbe giustificato davanti a Dio, ma il problema è qual è? Che nessuno riesce a farlo. E questo cosa fa? Ci attira a colui che lo ha osservato. E che ci dice: se tu credi in me, il mio aver osservato la legge sarà come se tu l'avessi fatto, perché io parlerò per te davanti al Padre. Lo standard è sempre lo stesso, per questo che Dio è giusto in giudicare le persone, e dire che non c'è nessuno che è a posto con Dio. La persona, numero 3, la persona senza la Bibbia conosce i requisiti di Dio, perché sono scritti nei loro cuori, e perciò Dio non è ingiusto nel giudicarlo. Questo è il terzo punto che vediamo da questi versetti. La persona ha la legge scritta nel loro cuore. Guardate il versetto 15. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritta nei loro cuori. Qua stiamo parlando dei pagani, delle persone che non hanno ricevuto la rivelazione concreta e specifica di Dio. E dice che loro l'hanno nei loro cuori, hanno una coscienza che gli dice: quello che stai facendo è sbagliato. O stai facendo la cosa giusta. E sanno che sono peccatori. Sanno che questo essere peccatori dovrebbe spingerli a dire: c'è un Dio di sopra di me alla quale io devo rendere conto, non riesco a vivere perfettamente. E la parola ci dice che se qualcuno cerca veramente Dio lo troverà. Però non cambia il fatto che loro hanno una legge che li spinge a capire che anche loro hanno bisogno di un mediatore che li metta a posto con Dio. E il quarto punto: tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini. Questo ci dice che nel giorno del giudizio Dio rivelerà, farà vedere che non c'era mai una persona che non sapeva che stava sbagliando. Lui si presenterà davanti a Dio e dirà: ma io non sapevo cos'era il peccato, non sapevo cos'era il bene e il male. E Dio dirà: non è vero, io l'ho messo nel tuo cuore. Tu eri responsabile di cercare una soluzione per il peccato che tu sapevi che stavi infrangendo. Questo per quanto riguarda la persona senza la Bibbia, non è a posto con Dio, come ho detto. Questo è un altro dei brani che ci sfida. Ma noi dobbiamo fare una scelta subito dall'inizio. Vivrò la mia vita, crederò quello che credo, in base all'inerzia, in base ai miei concetti, o sarà la Bibbia a informarmi su come stanno le cose. E il vero credente, seguace di Gesù Cristo, dice: la Bibbia dice così, io lo credo. E questo spinge anche la missione. Noi ci rendiamo conto che ci sono persone che periranno senza la legge, hanno bisogno che persone vadano da loro e li portino il messaggio di Gesù Cristo, perché sennò loro periranno. Adesso vogliamo spendere la maggior parte del nostro tempo nella seconda parte, del versetto 17 in poi, perché qua vediamo che l'uomo religioso non è a posto con Dio. L'uomo religioso non è a posto con Dio. Versetto 17 dice: ora se tu ti chiami giudeo, ti riposi sulla legge, ti vanti in Dio, conosci la sua volontà, eccetera, eccetera. E qua vediamo l'uomo religioso per eccellenza dei giorni di Paolo. I giorni di Paolo. Erano gli uomini che avevano la Bibbia. Erano gli uomini che avevano una certa concezione su loro stessi di essere a posto. Perché? Perché erano religiosi. Però cosa dice? Paolo dice: se tu ti chiami giudeo. C'è una differenza tra chiamarsi una cosa e l'esserlo veramente, giusto? E c'è un paragone molto chiaro in questi versi, che è quello che voglio che focalizziamo questa mattina. C'è un paragone molto chiaro con l'uomo religioso moderno. Siamo circondati da un mondo che vuole vivere una religione, si chiamano cristiani molti di loro, ma questo non servirà per mettere a posto una persona con il Signore. Il cristiano religioso, come detto, sono molti oggi, però c'è una differenza tra quello che dici e quello che vivi. C'è un versetto chiaro in 2 Timoteo 3,5, possiamo vederlo, che è il prossimo, che dice questo: negli ultimi giorni gli uomini verranno aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Hanno un'apparenza della pietà. Sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, gli uomini saranno egoisti, eccetera, eccetera. Versetto 4 e 5, aventi l'apparenza, che non si vede la fine, della pietà, l'apparenza della religione, l'apparenza di essere seguaci di una religione, ma rinnegheranno la potenza, la realtà di quella pietà. La vera religione non è quella che consiste nei riti, non nelle miriadi di cose che si fanno, ma nella potenza di una nuova vita, una vita trasformata dal Vangelo, come abbiamo visto qualche settimana fa. Si tratta della vita di Dio versata in uomini e donne, di carne e ossa. La vera relazione dell'uomo con Dio si basa su di quello, il potere di Dio versata nei nostri cuori. Se una persona ha solo l'apparenza della religione, è un guscio, è tutto fumo e niente arrosto. È una persona che è un attore, sta attuando qualcosa che non è in realtà. Voglio che vediamo questa traduzione che ho trovato, perché sicuramente porta più chiaramente quello che è il messaggio di questa mattina. Si potrebbe dire da questi versetti, dal 17 in poi, potremmo leggerlo così: se tu porti il nome cristiano e ti appoggi sul fatto di far parte della Chiesa e ti vanti in Dio, dici di conoscere la sua volontà e sai distinguere ciò che è meglio, essendo istruito dalla Bibbia o dalla Chiesa, e ti persuadi di essere guida dei ciechi, luci di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli insensati, eccetera, eccetera. Versetto 23. Tu che ti vanti nel tuo status da cristiano, attraverso la tua disubbidienza della Bibbia, disonori Dio trasgredendo i suoi comandamenti? Il nome di Dio è bestemmiato tra i non credenti per conto tuo, perché dici di essere una cosa, ma fai una cosa diversa. Versetto 28. Cristiano, infatti, non è colui che è tale all'esterno, e i riti non sono quelli esterni, nella carne, ma credente è colui che lo è interiormente. Il rito che conta è quello del cuore, nello spirito, non nella lettera. di un tale credente la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. I religiosi amano la lode degli uomini, giusto? Vogliono essere considerati bravi, ah, che bravo cristiano, che bravo cattolico, che bravo anche evangelico, che bravo, guarda quanto è religioso. Ma la vera lode viene da Dio, per la persona che vive il suo cristianesimo, dall'interno del suo cuore. E mentre valutiamo questi versetti, quando leggi giudeo, voglio che pensi al cristiano del mondo di oggi. Pensa al cristiano del mondo di oggi. A tutte le persone che si basano la loro fiducia sul suo attaccamento ad una chiesa. Sono in comunione con la chiesa, dicono tanti. E i paralleli sono forti. Quando vedi questa categoria di uomo religioso che cerca di stabilire la sua bravura davanti a Dio perché è religiosa. La prima cosa che vogliamo vedere in versetto 17 è che la persona religiosa si illude con una falsa sicurezza solo perché porta un certo nome. È così, no? Si illude con una falsa sicurezza perché porta un certo nome, in questo caso il giudeo. Paolo dice, se tu ti chiami giudeo. Ed è incredibile quanto è simile la situazione dei giudei il giorno di Paolo e la realtà della situazione della Chiesa di oggi. Di tante denominazioni, la Chiesa romana, anche la Chiesa protestante in tanti modi, si basa di avere un nome. Ho un nome, sono un cristiano, sono un cattolico, sono un protestante. E la pensa e basa la loro sicurezza su quel titolo, su quella etichetta. Dobbiamo capire che l'idea dei giudei ai giorni di Paolo era che essere giudeo era come avere un badge speciale. Non so se alcuni di voi quando lavorate per entrare in certi posti avete un badge che vi dà accesso, vi dà permesso di entrare in diversi luoghi. Immagina qualcuno che vuole entrare nel backstage di un concerto e c'è il buttafuori che non fa passare nessuno, per arrivare la persona con un badge e dice io sono speciale, io posso entrare, posso avere libero accesso nel backstage vicino alle persone importanti. E i giudei pensavano proprio che loro erano in questa categoria, erano speciali, pensavano, perché pensavano di aver ricevuto un badge da parte di Dio. E oggi tanti dicono la stessa cosa, no? Noi abbiamo la Bibbia. Noi ascoltiamo a messa tutte le domeniche la Bibbia. Paolo ci ha già detto che non è quelli che ascoltano la legge che sono giusti, ma quelli che la mettono in pratica. Pensano che soltanto portando un nome sono a posto con Dio. E tutto questo elenco dal 17 al 20 li assicurava e li faceva pensare che loro avevano un badge speciale. Noi siamo giudei, portiamo un certo nome. In Luca 2,8 vediamo un versetto interessante. Giovanni il Battista dà un messaggio impensabile ai giudei dei suoi giorni. Lui dice, devono ravvedersi e devono convertirsi a Dio. Qual era la risposta dei giudei? Noi! Ma stai scherzando? Noi siamo il popolo di Dio. Noi siamo i figli di Abramo. Noi siamo la squadra giusta, fratello. Tu, Giovanni Battista, forse dovresti andare all'altro lato del fiume. Lì sono i veri pagani, quelli che hanno bisogno di Dio. E Giovanni Battista cosa risponde? Dice, non vi illudete. Dio può far da queste pietre sorgere figli di Abramo. Bam! Che mazzata. Non vi illudete che avete qualche vostro status speciale e che siete a posto con Dio. Lo status non conta nulla. Conta il ravvedimento. Conta la vera fede. Lo status no. Il badge assolutamente no. Sapete, a me succede una cosa simile molte volte. Mi dicono questo. Keith, che cavolo ci fai in Italia? Cosa ci fai qui? Siamo tutti cristiani, mi dicono. Mi dicono, non hai capito? Non hai capito che qua tutti siamo già a posto? Cercare di portare qui il messaggio della Bibbia è come vendere ghiaccio al Polo Nord. Ce l'abbiamo già. Cosa ci fai qua? Americano, vai da un'altra parte. Vai da un'altra parte, vai dai veri pagani. Qua siamo tutti a posto. Dicono così. Ma non è così. Perché non è vero il credente che lo è per i riti esterni, ma quello che l'è del cuore, internamente. Gesù si scontrò parecchio con i giudei che si basavano sulla loro eredità religiosa per considerarsi a posto con Dio. E quante persone hanno questa falsa sicurezza del loro cristianesimo ereditato? Hanno ricevuto il badge dai genitori, ce l'hanno per la loro vita e poi lo tramandano ai loro figli e dicono, sono a posto con Dio. Mi chiamo, riempi il vuoto, cristiano. Ma non è questo che conta davanti al Signore. Credono tutto il tempo che Dio pretende soltanto da loro che rimangano in comunione, membri di una chiesa. Devono soltanto nascere, sposarsi all'interno di una chiesa, e nessuno le ha mai detto, ascolta, cristiano non è colui che lo è all'esterno, ma cristiano è colui che lo è all'interno. Nessuno gliel'ha mai detto. Le persone devono sapere, forse alcuni di noi che siamo seduti qua anche, dobbiamo saperlo. E finché questo non succede, finché non sei un cristiano all'interno, non sei a posto con Dio. Non sarai a posto con Dio finché non succede quel miracolo della nuova vita, della nuova nascita nel tuo cuore, perché sarai sempre un attore finché non diventa una cosa che appartiene a te. La vera fede, il vero seguire il Signore. La persona religiosa si illude perché porta un certo nome, in secondo luogo si illude con una falsa sicurezza perché ha partecipato in qualche rito esterno. Questo lo vediamo nel versetto 25. Nel versetto 25 dice: la circoncisione è utile se tu osservi la legge. Cerca di leggere quei versetti del 25 al 28 velocemente 10 volte, vedi quante volte riesci a dire bene la parola circoncisione, mamma mia. Però tante persone hanno subito, hanno avuto un rito esterno e pensano che sono a posto. È la stessa cosa che pensavano i giudei del primo secolo. Credevano che la circoncisione salvava. I rabbini antichi dicevano: nessun maschio circonciso vedrà l'inferno. Le scritture antiche giudaiche, il Mishnah, diceva: Dio giurò ad Abramo che nessun circonciso sarebbe mandato all'inferno. Abramo si siede davanti alla porta dell'inferno e non permette che nessun israelita circonciso entri in essa. In altre parole, puoi fare qualsiasi cosa tu voglia fare nella tua vita, basta che hai partecipato nel rito della circoncisione. Questo che insegnavano è nella religione giudaica. È una persona che riflette, pensa e dice: davvero? Un assassino in serie, adultero, fornicatore, bestemmiatore, si presenta davanti a Dio e Dio gli dice: per conto dei tuoi peccati sarai punito. E l'assassino, in un momento chiave, porta fuori il certificato di circoncisione, dice: guarda Dio, mi devi far entrare per forza. E Dio dice: mannaggia, cavolo, mi ha fregato di nuovo. Pensiamo che funziona così. Un rito esterno che ci farà essere davanti a Dio giusti. No, ma non è così. Non funziona così. Si illudono di una falsa sicurezza perché hanno partecipato in qualche rito esterno. Ma è una religione morta, se non viene dal cuore. È una religione morta. C'erano due cacciatori che si trovavano nella foresta e uno di loro collassò. Non sembrava respirare più. E i suoi occhi guardavano fissi nel vuoto. L'altro cacciatore prende il suo telefono e chiama il 118. Riesce a parlare con una persona all'altro lato e dice: il mio amico è morto, che devo fare? E l'operatore dice: calmati, posso aiutarti, prima dobbiamo assicurarci che è veramente morto. C'è un silenzio per un attimo, poi ci sente un'arma che spara, bam! E il cacciatore torna e dice: ok, fatta, adesso cosa devo fare? La religione morta non conta per niente, ma tante persone vivono la loro vita seguendo una religione che non ha vita, non ha quella vita interna, quella vita spirituale dietro tutte le loro azioni. La persona religiosa si elude. Ora, qualcuno potrebbe dirmi: ma chi, non mi sembra un po' una forzatura? Stai dicendo che i religiosi del giorno di Paolo, i giudei, sono come i credenti di oggi. Non so se sono tanto d'accordo. La Bibbia è chiara che esistono anche dei falsi credenti, dei falsi cristiani. Paolo dice in Galati 2:4, dice che sono molto di coloro che si fanno chiamare cristiani, ma che non lo sono. Galati 2:4, fratelli, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi. Ci sono i falsi fratelli, ci sono i falsi credenti. C'è un altro versetto in Giacomo 2:14 dove dice: se uno dice di aver fede, non per forza significa che ce l'ha. Sono due cose diverse. Sono molte le persone che portano questa realtà nelle loro vite. Pensano di essere a posto con Dio, perché hanno un certo nome. Qua vediamo anche che una persona si elude con una falsa sicurezza perché è in comunione con la Chiesa, ha una falsa sicurezza perché ha partecipato in qualche rito esterno. E questo davvero è molto molto rilevante per quello che è il nostro mondo, la nostra vita. Come dicevo, c'erano i rabbini che pensavano di poter entrare nel cielo perché loro avevano subito la circoncisione. E Paolo dice che la circoncisione è soltanto un simbolo che dimostra che sono già stati santificati, sono stati già consacrati a Dio. Però questo non è quello che salva una persona. Quello che salva una persona è quello di una realtà interna, una spiritualità interna, colui che è internamente. Ma la religione fa così. E pensateci un attimo, non è vero che quando la spiritualità si rimpicciolisce, cosa succede? Il ritualismo si accresce, non è vero? Quando la spiritualità diventa sempre più piccola, sembra che per compensare i riti devono diventare sempre più grandi, sempre più forti, perché la spirituale realtà diminuisce sempre di più nella vita delle persone. Quante persone pensano che sono a posto perché hanno subito un rito religioso? Molti, non solo nella Chiesa romana, cattolica, ma anche nelle chiese protestanti alcuni, pensano che il battesimo dei bambini ha rimpiazzato la circoncisione cristiana. Lo insegnano. Infatti lo stesso catechismo della Chiesa cattolica dice della circoncisione, dice questo è segno e prefigurazione della circoncisione cristiana, che è il battesimo, il santo battesimo, il fondamento di tutta la vita cristiana, il vestibolo d'ingresso alla vita nello spirito e la porta che apre l'accesso agli altri sacramenti. Mediante il battesimo siamo liberati dal peccato e rigenerati come figli di Dio, diventiamo membra di Cristo, siamo incorporati alla Chiesa. Tutto per conto del battesimo subito da bambino. Ma la Bibbia non insegna questo. La Bibbia insegna che attraverso la fede posta in Gesù Cristo sei immesso nel corpo spirituale di Gesù Cristo. 1 Corinzi 12:13, noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito, nel momento della conversione, per formare un unico corpo. Ma quante persone pensano che perché hanno subito un rito esterno sono a posto con Dio? Quante sono? Li conosciamo tanti, no? No, ma io ho fatto da piccolo un passo. Ho fatto certe cose quando avevo 13-14 anni. Sì, ma adesso? No, adesso no. Sono un credente non praticante. Un credente non praticante, ma come si può essere un credente non praticante? Se veramente tu hai subito un cambio di questo tipo, che sei una persona che ha subito un cambio interno nel suo spirito, tu vivrai quello che è la realtà della tua fede. I riti biblici sono importanti, ma solo se accompagnati della realtà interiore che rappresentano. Il battesimo è importante, perché? Perché è un'immagine di quello che è successo interiormente nella vita della persona che è morta con Cristo su quella croce. Il vecchio Keith non c'è più, il nuovo Keith è risorto con Cristo, io vivo in una novità di vita. E la Santa Cena è importante perché? Perché mette a fuoco il fatto che attraverso una comunione intima con Gesù Cristo, intima come il mangiare un pezzo di pane che poi diventa parte della mia persona, io divento una parte della persona di Cristo attraverso la fede che appoggio in Lui. Però a che serve se non c'è una realtà interna che funziona dietro i riti che tanti propongono? Versetto 28-29, quello che conta, quarto punto, non è la religione esterna, ma la vita spirituale interna. Parole importantissime. E voglio che pensate, voglio che riflettete, giudeo infatti, possiamo dire credente infatti, cristiano infatti, non è colui che è tale all'esterno, ma credente è colui che lo è interiormente. E quello che conta è la circoncisione, questa nuova realtà spirituale nello spirito, non nella lettera. Quello che conta è la realtà interiore. E questo è il punto principale di tutto quello che vogliamo dire questa mattina. Tutto quello che vogliamo dire. Qua c'è la X che marca e segnala il tesoro, perché questo è fondamentale che lo capiamo, soprattutto nel nostro mondo, nella nostra società, che quello che importa è quello che succede all'interno di noi. Qui è esposto chiarissimamente l'inutilità di riti, cerimonie, abiti, cose esterne, perché ciò che importa è ciò che succede all'interno della persona, all'interno del cuore umano, in quell'azione misteriosa, potente di Dio quando porta la nuova nascita nel cuore di uomini e donne di carne e sangue. Qua c'è una frase che parla della circoncisione del cuore, è un riferimento all'Antico Testamento che parlava dell'importanza di avere un'esperienza interiore, una santificazione interiore. Ma la Bibbia è piena di questo linguaggio, in Giovanni 5:6-53 dice: voi non avete la vita in voi, la vita in noi, questo è quello che conta. Gesù dice in Giovanni 3:3, disse: in verità io ti dico che se alcuno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Se uno non è nato di nuovo, non dice, se uno non ha fatto A, B, C, D, fino alla Z, non può entrare, no. Deve nascere di nuovo. E voglio che mentre parlo di questi versetti tu ti chiedi, io sono nato di nuovo. C'è una realtà interiore che dalla quale nasce tutta la mia vita spirituale. Io vivo la mia vita cristiana da credente perché dentro di me è cambiato qualcosa radicalmente. Ho ricevuto la nuova nascita. Tito 3:5 dice: secondo la sua misericordia per il lavacro della rigenerazione. Abbiamo parlato di questo in passato, questa parola. Il rinnovamento dello Spirito Santo sono tutte cose che succedono interiormente alla persona. Ezechiele 36:26, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. C'è una differenza radicale, amici miei, tra la religione esterna fatta da uomini e la vera fede biblica, che non è che dall'esterno cerchi di cambiarti, di formarti, e dici: se vado in chiesa tot volte, se faccio questo rito tot volte, allora diventerò una persona più brava. No, è al contrario. Conosci Cristo, Lui ti cambia l'interno, e da questo nasce una vita nuova, un desiderio nuovo. Tu vai in chiesa non perché devi andare più, ma perché? Perché vuoi andare. Vuoi andare a avere comunione con il Signore, con i tuoi fratelli. Tu fai delle buone opere non perché stai cercando di guadagnarti la lode di qualcuno, da Dio, da qualcun altro. No, lo fai perché vuoi farlo. Perché c'è un nuovo cuore dentro di te che vuole vivere per Dio, che vuole vivere ogni giorno per il Signore che ti ha salvato. Quello che conta non è la religione esterna. Cristiano non è colui che lo è all'esterno, ma è colui che lo è interiormente. C'era un uomo sul letto di morte. Era molto, molto apprezzato da tutti, era rimasto orfano ad una giovane età. Era riuscito a costruirsi una vita dopo tutto quello che gli era successo. Aveva lottato anche nella Seconda Guerra Mondiale, ricevendo numerose medaglie per il suo coraggio. Sua moglie e i suoi figli erano fieri di lui, aveva anche dei nipotini, uno dei suoi nipotini di 9 anni amava raccontare le storie di suo nonno agli altri ragazzi di scuola. Per in quel letto di morte qualcosa è successo. L'uomo anziano chiamò i suoi 3 figli e la moglie e tra lacrime disse: è stato tutto una messa in scena, mi lo sono inventato tutto, non ho mai lottato in guerra, le medaglie le ho comprate su internet, è stato tutto una menzogna. A quel punto pianse amaramente e morì pochi minuti dopo. Aveva vissuto tutta la sua vita una bugia. Quello che voglio chiederti oggi, il mio appello a te questa mattina, è che non vivi una bugia. Fai il credente, ma devi prima conoscere Cristo e non essere focalizzato tanto su quello che fai, ma quello che sei. E come puoi essere un vero credente? Accettando Cristo nella tua vita, aprendoti a Lui e non sarai deluso. Assicurati che c'è una realtà dietro il tuo cristianesimo. Giovanni 7:38 dice: chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo cuore. Dice questo dello Spirito Santo. Vedete che immagine, che dal cuore dell'uomo, il cuore dell'uomo che prima di conoscere Cristo era la sorgente di egoismo, di cattiveria, di malvagità, adesso per conto della sua fede e il ricevere lo Spirito Santo, adesso è come un fiume di acqua viva, che sgorga vita, sgorga bontà, benevolezza. Questa è l'immagine che ci dà la parola di Dio del vero cristiano. C'è un film nel quale c'è Robert Redford, forse alcuni l'avete visto, Le regole del silenzio, e lui cerca di cambiare il mondo facendo parte di un gruppo che si chiama Weather Underground, che vogliono cambiare il sistema corrotto del governo. La figlia eredita questa sua passione di cambiare le cose, e c'è una scena dove parla con sua figlia, Robert Redford, che è all'università, e lei racconta di come voleva cambiare il mondo come aveva cercato di fare lui. Lei raccontava che prima era andata in Africa per varie missioni umanitarie, però lì si è resa conto che per cambiare il mondo bisogna aggiustare all'uomo, l'uomo è il problema. Ha lasciato questa missione umanitaria e ha detto che voleva diventare psicologa per aggiustare le anime delle persone, perché bisognava lavorare all'interno delle persone, all'interno delle loro psiche. Però amici, noi sappiamo che il problema è molto più in profondo. Non è attraverso la psicologia o attraverso le terapie che le persone possono essere cambiate, che il mondo può essere cambiato. Soltanto Dio può correggere quello che in noi non va. E soltanto quando Lui immette in noi il suo Spirito Santo e ci dà la vita interiore. Se tu non l'hai mai fatto, ti dico, chiediglielo oggi. E io ti posso garantire che Lui scatenerà nella tua vita le cascate del Niagara. Sarà una vita cambiata, sconvolta, vedrai delle cose che non immaginavi, avrai Dio che dimora in te. Questa è la promessa della Bibbia. Lui ti accetterà e Lui ti darà la sua stessa vita nel tuo cuore. Noi abbiamo parlato molto in questi ultimi giorni del giudizio di Dio. Che mazzata, che guasta feste, no? Giudizio, giudizio, che brutta realtà. Ma oggi vogliamo finire su un'altra nota. Finalmente vediamo negli ultimi versetti, quando leggiamo da un tale giudeo, possiamo dire da un tale credente, la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Finalmente l'uomo riceve la lode di Dio. Finalmente l'uomo riceve la lode di Dio. L'uomo naturale non riceve la lode di Dio, anche se molti vivono pensando che Dio è contento di loro, non lo è. Ma finalmente l'uomo riceve la lode di Dio quando ha sperimentato la nuova nascita, la rigenerazione. È l'uomo che ha interiorizzato la volontà di Dio. E quell'uomo diventa la pupilla degli occhi di Dio. Quando diventa un vero credente, immaginiamo il giorno in cui Dio lo loderà e dirà: ben fatto, servo fedele, entra nel mio regno. Questo sarà fatto solo, soltanto, se ognuno di noi siamo dei veri credenti. Persone che abbiamo veramente fatto un'esperienza. Non andando a fare le cose per inerzie, ma che siamo arrivati a un incrocio nella nostra vita e abbiamo detto: io seguirò Cristo, io credo in Cristo. Questo deve capitare nella vita di ognuno di noi, se noi non siamo veri credenti. Noi stiamo andando avanti per finta, attuando, ricevendo il badge e tramandandolo, ma questo non conta. Quello che conta è che noi abbiamo interiorizzato e siamo credenti all'interno. Adesso voglio chiedere a Paolo se puoi venire qui davanti. C'è questo bel canto che esprime in altre parole la stessa cosa. E voglio che chiudiamo i nostri occhi in questo momento. Preghiamo al Signore. E Signore, vogliamo presentarci davanti a Te. Tu conosci i cuori di ogni persona che è qua seduta. Conosci i miei cuori, il mio cuore. E Signore, Tu sai le persone che hanno vissuto una vita da cristiano, ma non hanno mai veramente dato la loro vita a Te. E non hanno, Signore, questi fiumi di acqua viva che sgorgano dentro di loro, Signore, e si stanno perdendo qualcosa di bello. Si stanno perdendo la cosa più bella che possa esistere sotto il sole. Ed è essere riempito di Te, Signore. Voglio che le persone che forse pensano così, che hanno vissuto una vita per finta fino a questo momento, si autoesaminino nei loro cuori, che dicano: Signore, io so che fino a questo momento ho vissuto una vita soltanto, diciamo, meccanisticamente, facendo i riti che mi venivano presentati, ho fatto le cose che sì, non ho mai riflettuto, ma da oggi, da questo momento, voglio che il mio cristianesimo sia un vero cristianesimo. da questo momento vedo il bivio davanti a me chiaramente, e c'è la possibilità di andare a sinistra, dove continuerò a far finta, continuerò a portare questo nome cristiano ma non esserlo realmente, e posso andare a destra. Posso dire: Signore, voglio che tu vieni in me, voglio che il tuo spirito sia versato in me, credo in te con tutto il mio cuore.